ascolti, il professor, lei ha accennato alle spiriche cori, ha detto che questo ha una strategia eccezionale nell'affrontare i problemi che riguardano appunto la cistite. Qual è questa strategia? Qual è il comportamento di questo batterio così presente, praticamente non si approfitta, che vive con noi, solo che quando si riattiva sono per i problemi?
Ma direi che il Escherichia coli non è che si riattivi, l'Escherichia coli è la candida che passa da una forma dormiente di spora a una forma vegetativa, mentre l'Escherichia coli normalmente vive ed è attivo nell'intestino e lì ha una sua funzione, perché noi abbiamo un enorme bisogno dell'ecosistema intestinale e di tutti i germi che lo abitano per, in condizioni fisiologiche, per processare i cibi. Di converso, l'Escherichia coli diventa patogeno quando cambia abitazione, potremmo dire, quando cioè invece di starsene nell'intestino va a colonizzare altri organi, per esempio la vagina e per esempio la vescica. Quando arriva in vescica, per rispondere alla sua domanda, l'Escherichia coli fa una cosa molto interessante. Innanzitutto va ad aggredire la parete della vescica, perché questo germe, ho delle foto tra l'altro bellissime anche nelle mie presentazioni, è caratterizzato, immaginatelo come una specie di piccolo bastoncino ovale che ha un sacco di pili, di antennine, di propaggini con le quali riesce ad agganciare le cellule. E ecco la cosa importante, non solo le aggancia e le attacca, ma fa una cosa ancora più interessante dal punto di vista della recidività delle cistiti, ossia un particolare ceppo delle Escherichia coli si toglie il capside, si toglie il cappottino, come spiego io alle signore, entra nella cellula e si moltiplica dentro la cellula, crea cioè quelle che gli inglesi chiamano le comunità batteriche intracellulare, intracellular bacterial communities, IBCs è l'acronimo. E qual è il punto? Che a questa fase noi abbiamo un germe che è come avere un terrorista in casa, sempre come spiego alle mie signore, ossia un germe che abita dentro la cellula dell'urotelio, crea uno stimolo infiammatorio, vi si moltiplica e quindi quali sono le conseguenze? Da un lato che la signora può avere tutti i sintomi della cistite, ma fa un esame urine e non abbiamo germi in quantità superiore alle 100.000 unità formanti colonia. Nello stesso tempo, se prende l'antibiotico sta un po' meglio. Poi magari dopo 10 giorni ripete l'esame urine e questa volta troviamo le Escherichia coli. Come mai questa cosa? Si era infettata questa signora? È possibile, ma se noi facciamo l'esame, che sono esami molto particolari, che si fanno solo per ragioni di ricerca, andiamo a vedere qual è il ceppo di questa Escherichia coli, che cosa troviamo? Che è sempre lo stesso ceppo che dà le reinfezioni. Perché? Perché nella gran parte dei casi, quando Escherichia coli è entrata nella parete dell'urotelio e ha formato la comunità batterica intracellulare, quando si moltiplica rompe la parete cellulare, entra in urina ed ecco che allora noi la troviamo a livello di esame urine. Quando invece si moltiplica restando all'interno dell'urotelio, mi dà tutti i sintomi dell'infiammazione, mi fa un danno di parete molto importante, ma io non la prendo né con l'antibiotico, perché appunto è dentro la cellula, né con le difese immunitarie, e quindi poi liberarsi da queste Escherichia coli, da queste cistiti, diventa un problema di una certa difficoltà anche dal punto di vista clinico.
Ascolti, dottoressa, ci sono due massaggi. Uno che dice le cistiti sono frequenti o possono essere frequenti anche nell'uomo, e perché? E l'altro che mi dice l'alimentazione corretta può eventualmente evitare o quantomeno prevenire queste problematiche?
Certamente. Allora, nell'uomo possiamo avere cistiti più frequenti se per esempio abbiamo una situazione di infiammazione, come dicevo prima, intestinale frequente, e quindi una persona in cui non abbiamo avuto una lesione delle barriere, perché il concetto che l'intestino normalmente ha una parete capace di tenere all'interno dell'intestino stesso germi e allergeni è una verità universale, vale per i maschi, per le femmine, per i bambini e per gli anziani. Come dicevo, nella donna è più frequente il discorso della violazione delle barriere dell'intestino, perché la donna è molto più soggetta a sindrome del colon irritabile rispetto ai maschi, e questa è la ragione per cui questa via di aggressione da parte delle Escherichia coli è più frequente nelle donne. Un'altra delle ragioni per il quale l'uomo può avere più cistiti è quando noi abbiamo le famose prostatiti, le prostatiti croniche, in cui noi abbiamo una infiammazione causata in genere da batteri, quindi parleremo di un'infezione subclinica o clinica, clinicamente rilevante, della prostata, e possiamo avere per vicinanza anche un interessamento della vescica. Poi vale anche per gli uomini il discorso della cistite da raggi, naturalmente, della cistite da chenio, e poi in entrambi i sessi, e completo le cause della cistite, le cosiddette cistiti a frigore, ossia le cistiti causate da un colpo di freddo, donde l'importanza per tutte le signore in ascolto, se hanno avuto anche solo una cistite nella vita, di far molta attenzione a proteggersi bene, in particolare le ragazzine che tendono a uscire con i jeans a vita bassa e la magliettina corta, ricordarsi che questo abbigliamento strizzichettoso, che può piacere molto in estate, d'inverno invece va evitato, soprattutto se sono vulnerabili alle cistiti, perché questo crea un'ulteriore vulnerabilità. Un altro elemento per il quale la donna è molto più vulnerabile alle cistiti rispetto agli uomini, lo ricordavo prima, non è solo appunto l'uretra più corta, non è solo avere più vulnerabilità alle forme di colite e quindi al sindrome del colon irritabile, ma la terza grande ragione di vulnerabilità è il rapporto sessuale. Ecco perché non a caso la cistite compare, la recidivante, nel 60% dei casi dopo rapporto. Perché questo? Perché quando la donna ha un rapporto sessuale può trovarsi in una situazione di questo tipo. Innanzitutto, se lei sono i rapporti, per esempio parliamo una volta, i vecchi medici parlavano di cistite di luna di miele, della luna di miele. La donna che era ancora vergine si sposava, aveva i primi rapporti, delle cistiti pazzesche, spesso emorragiche. Perché questo? Perché se la donna aveva il primo rapporto in condizioni di paura, di ancora così un po' di difesa, se aveva paura della penetrazione, se aveva avuto un'educazione molto molto, diciamo così, conservatrice, guarda che fino al matrimonio non si fa, eccetera, se l'uomo non era così attento da portarla ad avere una buona eccitazione, se per caso aveva un imene molto rigido che richiedeva quindi un pochino di gentilezza e magari una progressione, una dilatazione prima con i giochi, con le mani, eccetera, prima di arrivare a una penetrazione completa, in tutte le situazioni in cui la paura, la poca attenzione al partner o addirittura un approccio piuttosto forte, aggressivo, se non addirittura violento, creano che cosa? Una contrazione dei muscoli che circondano la vagina, e siccome i punti di leva di questo muscolo, che si chiama elevatore dell'ano, sono sul pube, i vettori di forza, se il muscolo è contratto, portano a non solo restringere l'entrata vaginale, quindi con dolore alla penetrazione, ma a portare, a spingere il pene in erezione contro l'uretra, contro l'osso pubico. Ecco che allora che cosa succede? Se la donna è eccitata, ha una buona lubrificazione, quindi se abbiamo una normale situazione di contrazione, cioè un normale tono del muscolo del pavimento pelvico, la penetrazione non solo non fa danni, ma addirittura è molto piacevole. Ma se la donna ha paura, intanto non è lubrificata, quindi la penetrazione avviene in condizioni di secchezza vaginale e può creare microabrasioni all'entrata vaginale, creando una patologia molto importante in comorbidità con le cistiti, ecco perché ne parlo, che è la vestibolite vulvare, che è l'infiammazione dell'entrata vaginale, che poi va in comorbidità con le cistiti e ci crea dei problemi più importanti ancora da risolvere. Ma l'altro aspetto che è importante conoscere è che l'uretra delle donne è circondata da un manicotto di vasi, e in particolare nel terzo esterno, dall'equivalente del corpo spongioso dell'uretra maschile. Che cos'è questo corpo spongioso? È praticamente una struttura vascolare specializzata che si congestiona durante l'eccitazione, ed è questa congestione che poi dà l'erezione nell'uomo e la congestione genitale nelle donne. Questo pezzettino di corpo spongioso che si trova attorno all'uretra insieme agli altri vasi ha una funzione fondamentale, in quanto quando si congestiona grazie all'eccitazione forma veramente una sorta di cuscinetto ammortizzatore, proprio di airbag, e quindi anche se c'è un rapporto prolungato in cui tutti e due sono felici come una Pasqua, la donna non ha nessun trauma della vescica e dell'uretra, perché appunto questo airbag vascolare protegge l'uretra dal trauma meccanico. Di converso, se la donna ha un rapporto in condizioni di secchezza, non solo non è lubrificata, non solo non ha la congestione dei corpi cavernosi, quelli che si trovano dal clitoride e bulbo cavernosi al di sotto delle labbra, ma non ha nemmeno la congestione del questo pezzettino del corpo spongioso dell'uretra, e quindi l'uretra è molto più esposta al proprio letteralmente meccanico del rapporto. Ecco quindi che abbiamo individuato una terza causa di vulnerabilità alle gestiti correlata al rapporto sessuale, ed ecco perché tra i pilastri della prevenzione delle recidive dei gestiti c'è la valutazione se ci sia un ipertono del muscolo, che può essere primario, cioè la donna ce l'ha da sempre, e in questo caso è spesso associato alla stipsi ostruttiva fin dall'infanzia, che è un altro fattore poi di copatologia, o può essere acquisito, cioè comparire in risposta al dolore dalle infezioni e della vescica e o del dolore al rapporto. Quindi ecco che abbiamo individuato tre grandi cause di vulnerabilità: la risalita di germi, importante l'igiene appropriata, il colon irritabile con violazione delle barriere, il trauma meccanico da rapporto sessuale se il muscolo è contratto, la signora non è eccitata quindi non è lubrificata, ma anche nei casi in cui le dimensioni genitali dell'uomo sono tra virgolette eccessive rispetto alle dimensioni della donna, perché noi pensiamo che tutti vada bene per tutti, ma in realtà ricordiamoci che come i maschi hanno dimensioni genitali molto diverse, anche le donne hanno dimensioni genitali diverse, e in particolare l'entrata vaginale può essere di diametro ridotto soprattutto se noi abbiamo un ipertono, cioè una eccessiva contrazione del muscolo che circonda la vagina. È chiaro, uno dice sì, ma poi tutte le donne partoriscono, intanto bisogna vedere come. Spesso hanno delle lacerazioni gravi, certamente dopo il parto la componente da ipertono è molto meno frequente, perché il parto porta spesso letteralmente alla lesione delle fibre mediali di questo muscolo, ma nella donna che non ha ancora partorito oppure la donna che ha fatto il cesareo, il muscolo è integro e può andare in ipertono se ci sono delle cause di dolore e di infiammazioni vaginali, rettali oppure vescicali, perché il muscolo è in comune a tutti e tre questi organi.
Ma allora, come conclusione, si può anche dire che le cistiti postcoitali sono molto più frequenti di quelle che si pensa, cioè...
Certamente, infatti, non a caso lo ricordo, la cistite postcoitale compare 24-72 ore dopo il rapporto. Io sono certa che moltissime delle signore in ascolto dirà: ecco, vedi, l'avevo detto io che era rapporto, ma a quel punto non è che non dobbiamo più avere rapporti, certo. Dobbiamo lavorare sui fattori predisponenti in modo da modificarli, precipitanti, che può essere il rapporto, può essere il colpo di freddo, ma può essere anche per le cistiti, diciamo così, da chemio o da radio, l'aver fatto queste terapie che hanno reso la vescica più vulnerabile. Quelli di mantenimento sono in primis l'omissione diagnostica. Se noi non riconosciamo tutti i fattori che predispongono all'infiammazione, ecco che evidentemente creiamo e lasciamo un terreno favorevole alla recidività. Quindi è molto importante curare l'intestino, rilassare il muscolo del pavimento pelvico se contratto con opportuna fisioterapia, col biofeedback di rilassamento, che è una tecnica in cui noi mettiamo o la fisioterapista o la ginecologa o il medico una sonda in vagina, la signora, questa sonda è collegata a un computer, impara a rilassare volontariamente questo muscolo. E io insegno anche sempre alle signore a farsi lo stretching proprio con il pollice di questo muscolo, in modo da ottenere quelle condizioni di rilassamento che tolgono una delle condizioni meccaniche più importanti alla recidività.